Newsline Sera.
18.33, Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline di Controradio. La cronaca in apertura: una famiglia, tre adulti e un bambino, sono morti, sono stati trovati morti oggi in una casa San Felice a Ema. Un altro bambino è stato trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al pediatrico Meyer. San Felice a Ema è una frazione alle porte di Firenze. L'ipotesi più accreditata è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio. La villetta si trova in una zona verde alle porte di Firenze. Vi vivrebbero due famiglie, come detto sono stati trovati morti due adulti, un uomo e una donna e un bambino. Una bambina invece è in condizioni gravissime, dopo essere stata trovata per l'appunto esamine a sua volta nella villa di San Felice a Ema. Secondo quello che è stato ricostruito finora, ora naturalmente le indagini da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sono in corso, le tre persone, due adulti e un bambino, come dicevamo, sono stati intossicati dal monossido di carbonio. Una bambina è stata portata in ospedale. I vigili spiegano di essere intervenuti alle 14, allertati perché le persone all'interno della casa non rispondevano. Una volta entrati nell'abitazione al piano terra hanno portato all'esterno un uomo, una donna e appunto i due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali purtroppo il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna, di un bambino, mentre la bambina è stata trasportata d'urgenza al Meyer. L'uomo e la donna sarebbero conviventi, il bambino morto sarebbe il figlio dell'uomo, mentre la bambina, che lotta tra la vita e la morte attualmente al Meyer, sarebbe invece il figlio la figlia della donna. Naturalmente nel corso della Newsline, qualora vi fossero ulteriori aggiornamenti, ve li daremo in tempo reale. Il prolungato suono del clacson di un'autocisterna ed un lungo commovente applauso hanno invece accompagnato a Bientina, in provincia di Pisa, l'uscita del feretro dalla parrocchia di Santa Maria Assunta di Davide Baronti, una delle cinque vittime dell'esplosione nel deposito di Calenzano. Baronti era originario di Angera, in provincia di Varese. Prima di trasferirsi a Bientina aveva vissuto con la famiglia a Cascina, lascia la moglie e due figli di 16 e 20 anni. Dal 2021 lavorava per la Mavet, guidava le autocisterne per i trasporti carburante che solitamente caricava appunto nei depositi di Calenzano e di Stagno in provincia di Livorno. Oggi peraltro ci sono stati i funerali di altre due delle cinque vittime. Dalle perquisizioni intanto emerge una lettera della UIL che segnalava anomalie e malfunzionamenti al recupero vapori proprio dove si è verificato il disastro. Un altro tassello di un mosaico fatto di allarmi ignorati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'allarme era stato lanciato, anzi gli allarmi, e insieme all'ENI ora vengono fuori i nomi degli altri protagonisti, altri attori che fanno marciare il deposito ENI di Calenzano, quello esploso lunedì 9 dicembre, che ha fatto 5 vittime e 26 feriti, di cui 2 ancora in gravi condizioni. Oggi i funerali di 3 delle 5 vittime. Il primo allarme era stato lanciato proprio da Vincenzo Martinelli, vittima dell'esplosione, che aveva scritto una lettera alla sua azienda, la BT Trasporti, con sede a Roma. Nella lettera Martinelli parlava di un'anomalia alla Baia 6, proprio dove si è verificato il disastro. Ora spunta anche una lettera della UIL Trasporti dopo le perquisizioni di carabinieri e procura. Il tema della missiva: il malfunzionamento del recupero vapori, malfunzionamento che probabilmente è stato parte della dinamica del fatto. La UIL parlava di fuoriuscita di idrocarburi e di vapori che si propagavano nell'aria, con rischi per la salute e l'incolumità dei lavoratori, oltre al rischio di inquinamento ambientale. Infine, la questione della manutenzione della Sergen SRL, in svolgimento sempre alla Baia 6 e in concomitanza dell'approvvigionamento delle autocisterne. Dirà di più la maxi perizia ordinata dal procuratore Luca Trescaroli e dal sostituto Massimo Petrocchi. Di sicuro quello che sta emergendo è che il deposito ENI di Calenzano c'era qualcosa che non andava da tempo ed era stato segnalato più volte da soggetti diversi ad aziende diverse.
La tragedia di Calenzano è soprattutto la conseguenza di una pianificazione territoriale che ha permesso durante questi ultimi 65 anni di costruirci intorno fino a saturare completamente il territorio. Parole contenute in una lettera indirizzata al presidente della regione Toscana Eugenio Giani, per conoscenza al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, all'assessore all'ambiente della Toscana Monia Monni, a sindaci e altre istituzioni. A firmarla numerose associazioni ambientaliste e comitati che danno appuntamento per un presidio sabato prossimo 21 dicembre ore 10 in Piazza Duomo per ribadire la necessità, dicono, di un parco della Piana e il no all'ampliamento dell'aeroporto. Gianfranco Ciulli è presidente dell'associazione VAS Onlus Prato, sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La questione, per esempio, l'aeroporto è in quel fazzoletto, è come se uno ci volesse mettere in una scarpa di 39 un piede da 42 e non ci sta. Allora uno che cosa fa? Fa le forzature amministrative, dove deroga a destra, deroga a sinistra, deroga sotto, deroga sopra, ovviamente ci si fa stare a forza e poi alla fin fine ci si lamenta se succede un qualche cosa che non era previsto.
Le mobilitazioni sulla Piana, ricordiamo quella contro l'inceneritore, vanno avanti da molto tempo rispetto a quella che è stata un'urbanizzazione sicuramente accelerata e una, come voi dite, mancanza di visione nel suo complesso, tanto da farvi ribadire sabato in Piazza Duomo la necessità del Parco della Piana.
Esattamente, volevo arrivare a quello, aggiungendo che guardi che noi abbiamo chiesto più volte di essere auditi in regione per confrontarci tecnicamente nel merito della questione. Abbiamo le PEC, hanno sempre rifiutato di incontrarci. Sono appena state pubblicate le integrazioni presentate da ENAC alla procedura di VIA, noi le stiamo analizzando, sono 612 files, non le dico i motivi di ricorso perché naturalmente ce ne sono già diversi che abbiamo visto e quindi ci prepariamo alla battaglia legale.
Matteo Renzi è stato prosciolto dal giudice per l'udienza preliminare di Firenze Sara Farini per l'inchiesta sulla Fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche del leader Italia Viva quando ero segretario del Partito Democratico. Con lui prosciolti anche Maria Elena Boschi e tutti gli altri 9 indagati, tra cui l'ex ministro Luca Lotti, l'imprenditore Marco Carrai, l'avvocato Alberto Bianchi. Renzi, Boschi e Carrai erano imputati del solo reato di finanziamenti illeciti ai partiti. Tra le altre ipotesi di reato contestate dalla procura, vero titolo, anche il traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per l'accusa, Open, il cui presidente era l'avvocato Bianchi, e il CDA comprendeva Boschi, Lotti e Carrai, avrebbe agito come una vera e propria articolazione di partito e in particolare della corrente del PD legata a Matteo Renzi. Circa 3,5 milioni di euro, i soldi che per la procura sarebbero arrivati nelle casse dell'ente dal 2014 al 2018 in violazione, sempre secondo la procura, delle norme sul finanziamento ai partiti, accuse contestate da Renzi, che ha ingaggiato una battaglia anche a colpi di denunce contro i PM dell'inchiesta. L'udienza preliminare si era aperta il 3 aprile del 2022 e si è protratta per oltre 2 anni, con anche un ricorso alla Consulta sul conflitto di poteri. In aula oggi il procuratore aggiunto Luca Turco, titolare dell'inchiesta col PM Aldo Anastasi, che il 24 dicembre peraltro andrà in pensione. Ho quasi 50 anni, gli ultimi 5 li ho vissuti da appestato per l'incredibile inchiesta Open, uno scandalo assoluto per tutti quelli che avevano letto le carte. Questa è la reazione di Matteo Renzi, che ha detto al PM che mi ha accusato Luca Turco, lo stesso che ha aggredito la mia famiglia, non ho niente da dire, mi spiace solo che vada in pensione dopodomani senza pagare per le perquisizioni illegittime e la sua indagine anticostituzionale. Esequie di un processo nato morto, questo il commento invece dei legali di Renzi. Ora ci spostiamo in regione Toscana, dove è in corso la discussione intorno al bilancio regionale, che per inciso cuba qualcosa come 12 miliardi e mezzo di euro, ma in realtà questa vicenda si lega a doppio filo con quella della riforma del codice del turismo in Toscana, che sta facendo molto discutere. Buonasera al collega Marco Bazzichi di Ascanews, grazie di essere con noi Marco.
Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Allora, per i non addetti ai lavori, diciamo, scelta abbastanza complicata. Io provo a riassumerla, poi tu mi darai una mano anche sulle ultime novità proprio delle ultime ore. Accade che il Partito Democratico presenta la riforma del testo unico sul turismo, che prevede una serie di novità. La più importante è quella di concedere ai sindaci dei capoluoghi di provincia, tranne Pistoia e più quello di Viareggio, cioè cittadina di sopra i 50.000 abitanti ad alta densità turistica, sostanzialmente di regolamentare il settore, anche di limitarlo. Non entriamo nei dettagli, questa è un po' la questione. Apriti cielo, centrodestra grida all'incostituzionalità, annuncia ricorsi in ogni sede possibile, amministrativa, legale, e nel frattempo comincia, ed ecco arriva la discussione sulla legge di bilancio, un ostruzionismo proprio sulla legge di bilancio che è in votazione, ma che col testo sul turismo, giusto Marco, non c'entra, no? È solamente un binomio politico forzoso, no?
Sì, diciamo sì, perché poi appunto la discussione sugli affitti brevi incardina ovviamente nella complessiva discussione del bilancio, e quindi è lì che è andata a infilarsi, diciamo, l'istruzionismo di centrodestra. Ora, il livello è molto caotico, è caotica la materia di per sé, perché lo abbiamo visto su Firenze, i nostri ascoltatori lo sanno benissimo. Il rischio qual è? La prima cosa che mi viene in mente è che di moltiplicare questo caos in tutte le città dove si potrà pensare, o i sindaci potranno andare a pensare di applicare queste norme. Punto uno. Punto due, io ho visto grande confusione anche nel centro-destra, e tuttora sono in confusione, perché naturalmente questa materia interseca a livelli istituzionali diversi, quindi tu avevi in queste ore hai rappresentanti del centrodestra, diciamo, regionali, che si battono contro si battono contro sostanzialmente il modello Funaro, per intenderci, e altri sindaci, penso a Conti a Pisa, tutto sommato dice, beh, in fondo gli aspetti brevi sono un problema, quindi bisogna trovare una soluzione.
Io penso, quindi, dialettica molto complicata, Marco, che sembra essere giunta ad un punto di equilibrio, no? Proprio nel pomeriggio, dopo una lunga sospensione.
Il consiglio regale in questo momento, sì, nel senso che io, okay, ti ritiro queste centinaia di emendamenti, ora non saprei neanche io dirti per bene su cosa poi alla fine sono andati a convergere. Si direbbe che appunto cade quella distinzione, no, sui 50.000 abitanti.
C'è un comunicato stampa proprio di pochi minuti fa da parte del capogruppo del Partito Democratico in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, ed è presidente della commissione affari economici, che parlano per l'appunto di due elementi che sarebbero modificati. Uno è quello a cui accennavi, cioè il fatto che cade questa distinzione, quindi viene ricompresa Pistoia, che era rimasta fuori, e viene eliminata la soglia dei 50.000 abitanti, per cui chiunque, no, che ha alta pressione turistica può eventualmente intervenire. Però l'altro elemento su cui volevo chiederti un parere: c'è una moratoria da 3 ai 5 anni. Allora, io ti volevo chiedere, che è magari sbaglio io, no? Ma siccome il problema viene visto come urgente, cioè nel senso che ne stiamo parlando da mesi, cioè, se dai una moratoria di 3-5 anni significa che non è più urgente, cioè non lo so, nel senso, boh, sbaglio io.
Ogni forza politica, siccome tra grosso modo quanti mesi, non lo so, nemmeno io si vota, insomma, comunque hanno l'urgenza di dare un segnale ai propri elettori, questa è l'urgenza vera, poi andare nel concreto delle cose, si vedrà.
Sì, infatti il problema per l'appunto è un po' questo, no? Che è una patata bollente, anche perché, come ricordava Italia Viva, ma anche qualche diciamo consigliere del Partito Democratico, molti di quelli che mettono case su Airbnb poi non sono, come la vulgata afferma, tutti addetti delle multinazionali, ma sono anche famiglie, diciamo, toscane, che poi votano, e quindi chiaramente potrebbero essere infastiditi da una norma del genere, no?
Assolutamente, ormai lo sappiamo tutti, perché se ne pensi, quello di avere una seconda casa, oppure addirittura, è successo, la tua prima casa, no? Di metterla in affitto, che te ne vai dall'altra parte altre volte in vacanza, ormai per tante famiglie anche un modo di sopravvivere, c'è anche da dire questo.
O comunque di aggiungere un reddito ritenuto importante. Ti saluto con una domanda, perché naturalmente c'è un altro elemento che rilevavamo oggi in Consiglio regionale collegato a questa strana vicenda dell'ostruzionismo che c'è, non c'è sul bilancio da parte del centrodestra, perché poi sembra, no, che il bilancio sia diventato marginale rispetto agli altri problemi. Non è così, evidentemente. Ma l'altro mal di pancia riguarda la famosa legge regionale per i consorzi industriali. Quella, diciamo, Progi KN per intenderci, no? E ci chiedeva un nostro ascoltatore, Milena, ci chiedeva se era stata approvata. Non credo la legge, che io sappia, è anche questo un elemento di tensione, no?
Anche perché ricordiamo il Consiglio regionale in teoria va ancora avanti, tutto domani e per settimana hanno prenotato l'aula per sabato. Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra proprio che non sia ancora stata discussa.
No, non risulta nemmeno a me una cosa del genere.
Voglio dire una cosa.
Certo. Marco? Abbiamo perso Marco, vediamo se riusciamo a recuperarlo perché siamo curiosi dell'ultima cosa. Allora, quello che è successo nel pomeriggio, come vi ricordavamo con Marco Bazzichi, il collega di Asca News, che appunto c'è stata questa lunga riunione che ha trovato la quadra, pare intorno a quello che vi abbiamo detto, cioè salterebbe nel testo del turismo il limite dei 50.000 abitanti, verrebbe ricompresa Pistoia e ci sarebbe una moratoria da 3 a 5 anni. Marco, a concludere.
Con una cartolina. Io non ho sentito parlare più di Toscana Strade e la terza corsia della Pippilli. Ecco, la vediamo.
Vediamo se nelle more del bilancio.
Penso proprio di no.
Grazie a Marco Bazzichi.
Buonasera,
buon lavoro a te.
Controradio Newsline Sera.
Allora, materia abbastanza complessa, abbiamo cercato di quantomeno di semplificarla, naturalmente è tutto ancora in ballo, no? Perché l'approvazione del testo, non così come l'emendamento che richiuderebbe queste modifiche presentato dai consiglieri del Partito Democratico Ceccarelli e Anselmi, non è stato posto in votazione, quindi siamo ancora a capire esattamente quello che potrà accadere. Intanto sulla questione è intervenuta la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha detto sul dibattito a livello regionale a proposito della legge sul turismo: a me risulta che i consiglieri stiano lavorando tanto per portare questo risultato che è importante. Anche i sindaci e l'opposizione hanno detto che erano favorevoli ad avere norme che possano dare la possibilità di regolamentare sui propri territori il tema della casa. Mi chiedo come fanno i consiglieri di opposizione a rinunciare a sostenere queste richieste. Funaro, che oggi era impegnata nella cerimonia di auguri alla stampa che ritorna ogni anno, evidentemente è anche un momento per fare il bilancio di quello che è accaduto, quindi è la primissima parte della sua sindacatura, eletta da poco. Sara Funaro: casa, sicurezza, mobilità sostenibile sono i tre macro temi sintetizzati come buoni propositi da Funaro nello scambio di auguri con i giornalisti a 6 mesi dal suo insediamento. In questo primo Natale da sindaca, Funaro ha ribadito la strada intrapresa per incentivare gli affitti a lungo periodo, gestire i flussi turistici, il percorso interistituzionale avviato sul potenziamento di controlli e della prevenzione in città, la sostenibilità ambientale a partire dalle tranvie e da un piano verde che verrà annunciato con la vice sindaca a gennaio e che avrà come parole d'ordine la depavimentazione. Ma sentiamo Funaro.
I nostri principali buoni propositi sono quelli intanto di continuare a lavorare, insistere soprattutto sulle politiche abitative, sulla sicurezza, sul lavoro importante che dobbiamo portare avanti sui cantieri, in particolar modo con la realizzazione della nuova linea. Ho detto chiaramente che fino a che non verrà inaugurata la VAX non partiremo con la linea nuova, e che abbiamo già previsto, e poi daremo i dettagli, tutti quelli che sono gli sgravi, in particolar modo sulla Tari, per gli esercizi commerciali che si troveranno lungo i lavori della tranvia. Chiaramente anche sulle politiche ambientali e su tanto altro, ma sappiamo benissimo che quelle che sono le vere emergenze sulle quali dobbiamo intervenire sono prima di tutto le politiche abitative e la sicurezza e anche tutto il grande tema della mobilità e della sostenibilità ambientale.
La La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie. Scenografia in continua trasformazione, con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it.
Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22.30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Kashmir Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto.
Sono il capitano.
Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Controradio.
Allora, dicevamo del turismo, tema quanto mai caldo. Abbiamo con il collega Marco Bazzichi cercato di raccontare quello che sta accadendo in Consiglio regionale, anche e soprattutto intorno alla riforma e al codice del turismo. Ci sono poi tanti argomenti che hanno a che fare con questo macro tema. Uno di questi è il tunnel sotto l'Arno, no? Sapete, un pallino del presidente della giunta regionale Eugenio Giani e collega San Niccolò con la torre della Zecca. Servirà o meno ai turisti? Il Partito Democratico di Firenze cerca di frenare su questa ipotesi. Buonasera al capogruppo del PD in Consiglio Comunale Luca Milani, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Allora, a chi servirà questo tunnel?
No, servirà anche ai turisti, ma anche ai cittadini. A nostro giudizio è un recupero interessante perché è un'opera del 1870 circa, molto interessante, di archeologia industriale. Ha anche una funzione idraulica importante, abbiamo appurato, quindi il suo ripristino, la sua messa in sicurezza garantisce anche una sicurezza per l'Arno, quindi è un'opera comunque importante. In più potrebbe essere utilizzata non soltanto come attraversamento per spostare turisti da una parte all'altra della città, ma potrebbe avere anche una valenza per la cittadinanza. Potremmo immaginare una galleria d'arte particolare, oppure poter raccontare la storia del nostro fiume, cioè un recupero di un luogo che poi può essere utilizzato per svariate cose, ecco, non solo come via di attraversamento, anche se suggestiva. Le ipotesi possono essere diverse, vale la pena provare a capirle anche insieme alla cittadinanza. San Niccolò era molto preoccupato che diventasse una via d'accesso di un flusso incontrollato di turisti, ma a nostro giudizio così non potrà essere. C'è anche un problema, immagino, di sicurezza degli accessi, di verifica delle persone, quindi io mi sentirei di dire, insomma, che non dovrebbe essere un attrattore di turismo verso San Niccolò.
Quindi, diciamo, mi sembra di capire alle sue parole che il tunnel va bene di per sé, non rappresenta un incremento del cosiddetto overtourism, perché per conformazione fisica, per vocazione, sarebbe portato a fare altro. Questo è un po' quello che mi sembra di capire alle sue parole.
Guardate, io appunto ho avuto l'occasione di vedere la prima parte, perché poi era ostruito dall'acqua, adesso è stato svuotato. Lo svuotamento è propedeutico a capire lo stato di conservazione e quindi il valore dell'intervento da fare. È un luogo estremamente suggestivo, io credo che riscuoterebbe l'interesse sicuramente della cittadinanza andarlo a visitare, perché poi ci ricorda quella fabbrica dell'acqua che fino a non troppi anni fa, fino a un po' di anni fa, ma insomma, ma non relativamente, era presente in riva a sinistra d'Arno. Quindi sono convinto che il suo recupero riscuoterebbe un interesse, secondo me, prima dei fiorentini che non dei turisti.
Grazie. Luca Milani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
A proposito sempre di turismo, una strada che potrebbe essere interessata da nuovi flussi turistici, addirittura a diventare come Notting Hill, come ha detto il presidente della Fondazione Casa di Risparmio Bernabò Bocca, Notting Hill a Londra, naturalmente, è via Palazzuolo, che attualmente è una strada ai noi e diciamo suo malgrado anche, no? È diventato un po' il simbolo dello spaccio, delle aggressioni, quindi del degrado, cittadino a due passi proprio dal centro, e che cambierà volto, o potrebbe cambiare volto, dopo il progetto che è stato presentato dal Comune e dalla Fondazione Casa Risparmio di Firenze, che prevede l'investimento di 1,5 milioni per il 2025, ma molti più nel corso dei prossimi anni, proprio per una riqualificazione che parte dai fondi commerciali attualmente abbandonati, che dovrebbero essere trasformati secondo un meccanismo che non stiamo qui a dilungarci nello spiegare, ma che dovrebbe portare appunto all'apertura di questi fondi per ospitare attività legate alla cultura, all'artigianato di pregio e comunque riportare vitalità anche commerciale in quella strada. Come l'ha presa il quartiere, come l'ha presa via Palazzuolo? Beh, stamattina eravamo lì con Raffaele Palumbo, una lunga diretta che trovate in versione integrale su controradio.it. C'era Sofia Bonacchi della Street Lives Gallery di via Palazzuolo e Marta Baiardi, portavoce del comitato Palomar Palazzuolo. Sentiamo questo estratto.
Questa è un'opportunità di cambiamento. Il rischio c'è, ma è più rischioso non cogliere questa opportunità. E dall'altra parte lo snodo importante, secondo me, è che queste risorse vengano conferite e direzionate ascoltando quelli che sono gli enti che si fanno carico da anni di tutto questo. Cioè, questo è stato importante. La fondazione si è rivolta direttamente agli enti che sono qua da anni. E questo è importante, perché è dare voce, anzi è dare forza alle voci che sono qua dal giorno uno, da quando via Palazzuolo era una via invisibile. Allora, sono sicuramente il comitato, noi con la nostra associazione, gli anelli mancanti,
la Caritas,
il grillo parlante, la cooperativa Coeso, la cooperativa Girasole, il CEPIS che qui ha la scuola d'infanzia, quindi tutte quelle realtà che sono in via Palazzuolo dall'anno zero e che sicuramente conoscono le dinamiche economiche, culturali e sociali, e quindi se investite di una responsabilità sapranno dare una risposta che in realtà è dare voce a una risposta che già c'era.
Sì, anche noi come Comitato Palomar crediamo molto in questo dialogo con la Fondazione e abbiamo avanzato, ma non solo alla Fondazione, già diverse cose. Una è la battaglia del Fulgor, ma non solo, un'altra è la battaglia di avere una biblioteca, perché la biblioteca è un luogo di aggregazione ed è un luogo aperto a tutti, dai piccoli, che qui sono pochi, ma speriamo anche in un aumento della residenza. La biblioteca si rivolge ai piccoli con delle zone ludoteca, eccetera, e anche a tutti quelli che possono anche venire apposta. Cioè, dal nostro punto di vista, rispetto allo stagno, io condivido quello che ha detto la Sofia.
Oggi era momento di auguri di Natale alla stampa, anche per quanto riguarda Prato, in conferenza stampa di fine anno della neosindaca Ilaria Bugetti. La Prato del 2025 sarà caratterizzata da spazi che uniscono e progetti che rigenerano, questo ha detto Bugetti. Nelle frazioni arriverà lo sportello d'ascolto, si chiamerà Comune Vicino, partirà già dal prossimo 13 gennaio, un centro storico. Il 2025 segnerà invece l'inizio dello studio per un interramento del parcheggio di Piazza Mercatale nella sua parte centrale, quella già attualmente adibita a parcheggio di superficie. Ne abbiamo parlato con la sindaca Bugetti.
Il tema di Piazza Mercatale rientra in un approccio di tutto il centro storico, quindi del sistema di parcheggi che noi stiamo valutando per implementare e migliorare la vita in città, quindi la riappropriarsi di alcuni spazi in città attraverso un percorso di partecipazione, perché è fondamentale questo sia con i residenti che con i commercianti, e che si abbina poi all'altro progetto del centro storico, che è il vicolo del Tignoso, quindi sulla parte nord della città. Il progetto sulle frazioni è il progetto che a me sta molto a cuore, perché sostengo che avere il rapporto di prossimità e di vicinanza con le persone sia fondamentale per prendersi a cuore tutte le dinamiche, i piccoli problemi di quotidianità che poi diventano grandi problemi se nessuno li cura. Quindi avere due sportelli che partiranno nella ex circoscrizione nord e ovest dal 13 gennaio, con una persona che sta lì, che è Giovanni Mosca in questo caso, e che quindi si ascolterà e incontrerà tutti i cittadini e poi riferirà agli assessori, quindi in modo da poter capire come risolvere i problemi.
Sindaca, un'ultimissima domanda, un po' anche per distendersi, diciamo, in questi pochi mesi alla guida del Comune di Prato, qual è la cosa che l'ha stupita di più in positivo e quella che l'ha stupita di più in negativo?
Ma allora, in negativo devo dire che la gestione e le arrabbiature sono sempre all'ordine del giorno, che allo stesso tempo diventa positivo, perché l'affetto che sento dei cittadini, delle tante persone, dei dipendenti pubblici, e la capacità dopo l'arrabbiatura di rimettersi lì subito in pista e di lavorare insieme è forse lo spirito più bello di Prato. Sì, ci si arrabbia tanto, però poi ci si ritrova insieme.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Sabato 21, radio aperta al tesseramento. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 ti aspettiamo in via del Rosso Fiorentino 2B. Vieni a vedere la radio, conoscere chi ci lavora, fare la tessera, e c'è anche il panettone di Controradio. Buono anche per fare i regali.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti invece per veicolo in avaria tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte dell'Ovest e Ponsacco verso Firenze. Città di Firenze, venerdì 20 e sabato 21 dicembre in via delle Conce sarà in vigore un divieto di transito da via dell'Agnolo a via Ghibellina per un cantiere edile. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
For millions of years in millions of homes, a man loved a woman, a child it was born. It learned how to hurt and it learned how to cry like humans do.
Dal 20 dicembre fino al 7 di aprile al Museo Archeologico Nazionale di Firenze sarà possibile visitare la mostra Visione di miti e riti etruschi. Per la prima volta verranno esposte a Firenze 4 lastre dipinte intere, forse appartenenti ad un tempio datato alla fine del VI secolo a.C. e recuperate a Cerveteri il 2019 dalla Guardia di Finanza. Con loro anche il viaggiatore etrusco, un altro straordinario frammento rappresentante un uomo che si pensa essere un attore, opera da poco tornata in Italia, ma sentiamo l'intervista realizzata a Viola Giacalone con il curatore Daniele Federico Maras.
Sì, la scoperta è stata realizzata a Cervete, il luogo di provenienza delle lastre, quindi ancora non si erano allontanate dal luogo di ritrovamento, anche se purtroppo quando si tratta di scavi clandestini è impossibile sapere quale fosse il contesto originario e perdiamo molte delle informazioni che vorremmo avere. Sono state avviate quindi analisi archeometriche, dettagli, il restauro, un restauro realizzato da Antonio Giglio, un restauratore specializzato proprio in queste terrecotte architettoniche, e così siamo arrivati a quello che possiamo vedere oggi in mostra. Queste nuove lastre ci raccontano storie in più, sono intere, raffigurano dei miti o dei rituali. La prima volta abbiamo una rappresentazione di aruspici, una delle lastre, il frammento che invece è stato recuperato grazie a un intervento privato dal mercato americano, e raffigura probabilmente una performance rituale, un attore che in persona è un personaggio della mitologia, quindi ha una parrucca, ha un flauto sotto il braccio perché era una performance recitativa e musicale. Con buona probabilità, non possiamo esserne certi, raffigurava Edipo che risolve l'enigma della Sfinge. Non possiamo esserne certi perché di nuovo i clandestini hanno privato qualunque possibilità di trovare altri oggetti, altri frammenti e ricostruire il contesto originario del frammento.
E avete delle ipotesi comunque?
Beh, siamo certi che in questa fase cronologica gli edifici che erano decorati da queste lastre erano per lo più edifici pubblici, quasi certamente soprattutto santuari, luoghi, templi e santuari. Si trattava di un rivestimento delle pareti che erano normalmente nell'antichità etrusca realizzate con materiali deperibili e quindi dovevano essere protette. Quindi le tavole dipinte di legno sono andate perdute completamente, ma a Cerveteri per un periodo limitato tra la metà del VI secolo e la metà del V secolo a.C. è andato di moda realizzare delle lastre di terracotta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
A 19:08 minuti vi raccontiamo la storia di questa sera. Come sapete, al termine Newsline cerchiamo di raccontare sempre delle storie particolari, per lo più delle storie belle, edificanti, intriganti, insomma che ci lasciano un po' di buon sapore in bocca, per così dire. A questa storia sono particolarmente affezionato perché è proprio una bella storia che ha un punto importante, ha segnato un punto importante qualche giorno fa, cioè il 26 di novembre, quando in una serata indimenticabile Alessio Bernabò, il suo progetto di vela inclusiva di Francelli Project, ha avuto il primo premio nella categoria Local Hero ai prestigiosi Be Active Awards, che sono i premi della Commissione Europea relativi ai progetti sportivi più meritevoli. Ma è solamente l'ultima parentesi di una storia che procede da qualche anno e che è davvero molto bella. Ve la raccontiamo insieme al protagonista Alessio Bernabò. Skipper, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi per avermi invitato.
Alessio, insomma, è dello Yacht Club Livorno, tra le altre cose un yacht club a noi molto caro, ma ci vuoi raccontare innanzitutto come nasce la tua passione per la vela?
La passione per la vela nasce tanti anni fa, da passione in maniera molto, devo dire, caparbia. È diventata prima un lavoro e poi successivamente, quando la passione è scoppiata anche in termini sportivi, è diventata una modalità di vita. Io ho una disabilità da quando sono ragazzo, da quando sono bambino proprio, la polio, quindi ho un arto sicuramente meno formato dell'altro. E arrivato a un certo punto avevo proprio un limite rispetto anche alla pratica dello sport. E siccome si parla di qualche anno fa, siccome questa cosa l'avevo già affrontata anni prima, dissi che non andava bene, la passione era troppo forte, e iniziai a validissimi compagni di viaggio a creare degli equipaggi inclusivi per partecipare a quello che erano le gare d'altura, quindi le gare in cui si naviga, si affronta il mare in tutte le condizioni e in cui bisogna essere preparati a prescindere di come siamo.
Tu sei partito dal concetto, diciamo, della pratica della vela e poi, se non erro, correggimi, hai utilizzato la tua storia personale con la diversa abilità come grimaldello, no? Per far saltare tanti luoghi comuni e per lavorare nel senso dell'inclusione con progetti specifici.
Esattamente. Da una passione, da una voglia, da un limite personale che io percepivo, c'è stata proprio la voglia di entrare quasi a gamba tesa, proponendo una diversa visione delle varie diversità, che potevano funzionare, potevano essere un buon segnale, delle buone pratiche che poi, se funzionavano a bordo, potevano andare anche a essere utilissime anche a terra. Quindi è nata tutta così oramai 8 anni fa. Piano piano il progetto si è affinato, devo dire che sono diventato sicuramente sempre più importante anche io rispetto al collettivo come figura, quindi come skipper che si presentava con le sue particolarità all'interno della comunità della vela, delle regate, da equipaggio che c'era, è diventato anche un equipaggio da battere. Questa è stata una cosa, forse un piccolo percorso che con caparbietà è arrivato fuori negli anni.
E quindi praticamente quello che tu stai portando in giro è, come dire, il messaggio che le difficoltà, quelle che appaiono come difficoltà, in realtà possono essere un trampolino di sfida per riuscire a migliorarci continuamente, al punto da superare completamente le barriere che la società vorrebbe imporre rispetto a determinate caratteristiche fisiche?
Assolutamente, proprio così. È proprio così. Il mare, sai, in questo poi insegna. Il mare, a prescindere di come sei, importa quello che sai fare nelle varie situazioni. Quindi devi affrontarlo con un enorme rispetto e sapere che qualsiasi cosa possa succedere, tu devi essere preparato. Questo a prescindere da come tu sei. E questo, secondo me, lo possiamo riportare ovunque. Parte tanto dalla preparazione, dalla consapevolezza. E i limiti a quel punto sono dei limiti oggettivi che uno può superare, ma non devono essere dei limiti pregiudicanti.
Quali sono i prossimi progetti?
I prossimi progetti sono continuare con l'imbarcazione, essere presente in tutto quello che è sono le gare importanti, il campionato del tipo di barca su cui sono, che è un class 40 nel Mediterraneo, e sto lavorando per riuscire a uscire fuori dagli stretti e essere presente in una regata atlantica. Questo secondo me sarebbe un passaggio estremamente forte e importante, e che un progetto di questo ha nelle sue corde. Quest'anno, ha detto bene tu, è stata una sorpresa ricevere quel premio, e a parte il nome importante che è questo Local Hero, il sottotesto è secondo me ancora più bello, perché è una persona, cioè le persone che con la loro attività danno spinta agli altri ad essere attivi e lasciano un segno nella comunità d'appartenenza. A me questa cosa, arrivata quasi per improvvisa, mi dà sempre più stimolo per continuare.
Sì, un po' lasciare il segno alla comunità è quello che cerchiamo peraltro di fare noi di Controradio da tempo. Ti voglio chiedere in conclusione se e che tipo di pregiudizi nel tuo ambiente hai dovuto superare per arrivare a fare quello che stai facendo.
Sicuramente all'inizio non c'erano possibilità, ecco, più che pregiudizi, una possibilità, le porte non erano aperte, erano tutte chiuse. I pregiudizi erano del non credere che fosse possibile una persona come me, che in banchina la vedi dondolare da un lato all'altro, che fosse la Torre di Pisa, quando va a bordo ha poi creato tutti i suoi meccanismi per essere sicuro, per far crescere le proprie capacità. E questo deve essere come l'ho sopportato io, come fatica, mi piace far sì che non ci sia dopo, che possa essere una buona carriera, possa servire a far sì che questa cosa si smussi e non ci sia per tante altre persone che si approcciano, in questo caso, allo sport della vela.
Grazie Alessio, grazie Alessio Bernabò, buona serata, grazie di essere stato con noi. Naturalmente Alessio Bernabò lo trovate sui social, se volete conoscere la sua storia, se volete anche capire, no, il percorso che lui ha fatto, e trovate poi riferimenti anche dello Yacht Club Livorno. Le previsioni del tempo, detto che una veloce perturbazione di origine atlantica se presta a interessare l'Italia toccherà anche la Toscana, dove già dalla serata di oggi sono previste piogge, quindi c'è un codice giallo per maltempo, soprattutto vento. Le previsioni del tempo sono le seguenti: momenti molto nuvoloso, domani ho coperto con pioggia, rovesci sparsi, nevicate in Appennino inizialmente oltre 1200 metri, in calo fino a 6-800 metri al pomeriggio, venti nella notte e nelle prime ore del mattino moderati da sud-ovest, forti su costa arcipelago, rotazione a nord-nord-est in mattinata con rinforzi soprattutto sull'arcipelago, mari molto mossi e agitati e le temperature in calo dal pomeriggio. Grazie a Giustina per l'ottima regia, sono le 19:16, io mi fermo qui dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline 6.